Qual è l'origine del libro?
Ma è sempre difficile dire, soprattutto per me, quantomeno, come nasce l'idea di un libro. Diciamo che io fin dall'inizio ho pensato che l'elezione di Barack Obama fosse un evento straordinario per l'America, anche perché, del resto, io non ci credevo affatto che eleggesse Obama, perché l'America che avevo conosciuto io alla fine degli anni Ottanta non avrebbe mai mandato alla Casa Bianca un politico dalla pelle nera. Ma, come si è visto, mi sbagliavo. Insomma, ero curiosa, volevo raccontare e in realtà, diciamo, la prima idea era di un libro più giornalistico, più tradizionale, insomma, come quelli che oggi ha scritto. Poi, forse perché io ho sempre tenuto un diario tutta la mia vita e quindi prendevo gli appunti di tutte le cose che vedevo in forma di diario. E così una sera ho pensato, beh, ma perché non potrei scrivere una cosa più personale, e così è nato il libro.
E quanto tempo ci hai messo per scriverlo?
Beh, per scriverlo, per fare, diciamo, se uno pensa da quando è cominciato a lavorare a un'idea, quando poi arriva in libreria, 2 anni, forse un pochino di più.
Un bel periodo. Senti, allora beh, la seconda domanda è già, mi hai già risposto, perché io volevo
No,
chiederti,
no, sì.
vabbè,
Vai, vai, vai.
ma quindi tu ti senti la protagonista di questo diario perché tutto viene filtrato dal tuo punto di vista, che è un punto di vista molto, molto libero, secondo me, molto indipendente, autonomo. Però nello stesso tempo sembra che l'America ti abbia sorpresa, sfidata, contraddetta, che quindi sia poi lei la protagonista.
Beh, diciamo che entrambi sono, i protagonisti sono tanti. Quando stavo pensando all'idea del libro e tormentavo il mio amico Sam, che nel libro appare, che è uno scrittore, a un certo punto cercavo di spiegargli che cosa volevo fare, di spiegare a me stessa. E lui a un certo punto si è messo a ridere e ha detto, beh, ma allora il titolo è Joe Obama. Allora, a un certo punto, ovviamente, in questo Joe Obama, Obama ha preso il sopravvento, giustamente, perché l'America dei tempi di Obama, e questo penso che dal libro emerga, è un paese molto affascinante, un paese che cambia molto velocemente e che per l'appunto ti sorprende, spesso ti mette in difficoltà. Perché è un paese così diverso dal nostro e nello stesso tempo è un paese adesso, in questi anni, molto appunto, che cambia molto velocemente, cambiano i suoi cittadini, cambiano le sue politiche, è un paese che mostra aperture e chiusure, contraddizioni, ma pare di capire che una strada in qualche modo la stia prendendo.
Beh, non ti sto a chiedere questa strada quale potrebbe essere. Certo che dal punto di vista di, come dire, del femminismo. Questa parte che noi leggeremo, ci ha fatto pensare perché un paese così progressista sembra incredibile che possa ancora, cioè lasciare il corpo femminile nelle mani dello Stato, praticamente, cioè non c'è autodeterminazione da parte delle donne per quel che riguarda la maternità.
Sì, la vicenda dell'aborto è una delle questioni più dolorose, direi, per le femministe americane. È una battaglia che anche loro hanno cominciato come da noi, anzi noi in qualche modo ci siamo ispirati a loro negli anni 70. L'America è stato uno dei primi paesi a rendere legale l'aborto. Poi, come del resto anche in Europa e in Italia, c'è stato una controffensiva degli antiabortisti. Ecco, e in quel momento il femminismo americano, non ha saputo cogliere ciò che stava succedendo e in qualche modo ha veramente perso la battaglia. Ha perso la battaglia culturale, prima di tutto, prima che legale, perché non ha che le femministe americane, al contrario di quello che è successo in Italia, dove sull'aborto, dopo gli anni delle battaglie perché l'aborto fosse legale, fosse un diritto, c'è stata una riflessione su come l'aborto comunque è poi sempre una grande sofferenza per le donne che scelgono di farlo, non è certo un contraccettivo. Qui no, qui questa riflessione non c'è stata, soprattutto nella vecchia guardia femminista. L'aborto ha continuato a essere considerato in modo, secondo me, decisamente sbagliato, quasi come un contraccettivo. Beh, uno rimane incinta, non vuole il figlio, abortisce, punto. Come se non fosse quello che poi invece è, anche una sofferenza del corpo femminile, perché è l'interruzione di qualcosa che sta succedendo dentro di te, di qualcosa che potrebbe succedere e che tu devi, sei costretta a scegliere di interrompere questa cosa che sta succedendo.
Sì, certo, comunque noi sull'autodeterminazione del corpo femminile non abbiamo mai avuto ripensamenti, no? Cioè questo è insomma, la chiave di volta è quella lì, insomma, che la maternità la decide una donna.
Però appunto bisogna capire che qui è un paese molto diverso. Per esempio, tu prima hai detto il corpo della donna nelle mani dello Stato. Beh, questo no, perché qui lo Stato non c'è. Qui sostanzialmente ciò che predomina è l'individuo e l'idea è che il feto, l'embrione sia un individuo e che quindi abbia, diciamo, i suoi diritti come se potesse essere separato dal corpo femminile che lo nutre, che lo produce, che lo fa vivere. Uno degli elementi che secondo me conta moltissimo è la religione. Ora può sembrare un paradosso, perché noi in Italia abbiamo addirittura il Vaticano in casa e quindi uno dovrebbe dire, quando mai la religione può contare di più? Ma invece qui c'è una vera differenza tra come la religione viene vissuta in un paese cattolico come l'Italia e in un paese che poi è cristiano, protestante, battista, evangelico, come sono gli Stati Uniti, perché comunque il cristianesimo americano è molto più prescrittivo di quello che sia il cattolicesimo in Italia. Cioè da noi la gran parte del paese è cattolica, anche chi è cattolico, voglio dire, è credente e magari va in chiesa anche se non tutte le domeniche, guarda però a ciò che dice la sua religione spesso più come a un consiglio che a un ordine, a una prescrizione, e si sente cosa dice il Papa, si è d'accordo, non si è d'accordo, ma nelle scelte personali, come si sa, poi non è che si segua alla lettera ciò che dice il Papa. Qui, dove il Papa non c'è, e invece la religione, con tutte le sue chiese, è molto più prescrittiva. Basta pensare che adesso questo è un eccesso, ma comunque gli evangelici e molti dei conservatori cristiani americani pensano che va seguito ciò che scrive la Bibbia, che sia una cosa che vale nella vita quotidiana. Ecco, questa è una grande differenza che sull'aborto ha contato tantissimo, anche se io penso che poi abbia contato e conti proprio questa incapacità soprattutto delle vecchie generazioni di femministe americane di capire come il nodo dell'aborto sia più complicato, sia più profondo per le donne.
Ma io mi sono trovata negli anni 90 nelle classi a discutere con le mie allieve che appunto sostenevano questo fatto che il feto è un essere umano, praticamente un piccolo bambino, a decostruire, usando anche Aristotele, il concetto di potenza e atto, le aiutavo a decostruire quello che in realtà non è vero, cioè un feto è un bambino, ecco, però anche qui è stata martellante un certo tipo di propaganda, io me la sono trovata di fronte con le generazioni successive alla mia. Quello che stai dicendo tu è molto interessante però sul movimento femminista, bisognerebbe approfondirlo, cioè capire, cioè tu dici che perché non è stato riconosciuto il tragitto doppio, cioè di sofferenza e di obbligatorietà quasi.
No, non è stato mai riconosciuto dalle femministe, insisto, dalla vecchia guardia, perché adesso c'è un fenomeno molto interessante, cioè c'è un nuovo femminismo, le nuove generazioni, per esempio nella campagna elettorale male. Una cosa, c'è stata una grande battaglia attorno alla questione delle donne nella campagna elettorale e ovviamente si sono mosse le vecchie organizzazioni, Planned Parenthood, il Now, ma ciò che veramente ha fatto poi la differenza è che c'è stato una ventata di mobilitazione di queste giovani femministe che hanno diversi siti molto interessanti come feministing.org o altri, e loro hanno fatto una vera campagna e hanno fatto una vera battaglia. Ma se ricordate, non so se questo è il punto che avete letto nel libro, quando io ricordo come il dibattito appunto alla fine degli anni Ottanta, quando c'è stata questa questa ventata anche violenta in America di antiabortismo, c'è un punto in cui io racconto come in un talk show televisivo, mentre l'antiabortista di turno diceva appunto voi volete uccidere i bambini e così via, la vecchia femminista Eleanor Smale rispondeva: oh, fate tanta discussione per due cucchiai di materia organica.
Che è poi vero, d'altra parte.
Che poi è agghiacciante, se
sì, ma è anche la verità, d'altra parte. Ma è anche la verità, però. Cioè.
Ma è la verità, ma è la verità come di una persona che non ti sembra neanche che parli una donna, cioè che abbia mai vissuto maternità o aborto, per essere così.
Me lo ricordo quel tuo articolo dove avevi citato quella frase, l'avevo letta sul manifesto, poi me la sono ritrovata sul libro. Comunque è interessante allora che le giovani donne hanno ripreso in mano la questione e il punto saldo non è tanto appunto di rivendicare un diritto, ma che sono le donne a decidere, cioè la maternità non esiste che decida qualcun altro per te, che sia la regione, lo Stato o il marito, come addirittura tu citi, no? Prima che ci fossero queste ulteriori evoluzioni. Ecco, forse le giovani donne adesso hanno ripreso in mano con più, magari articolandolo di più, con più così attenzione.
Questa è una cosa che bisognerà vedere se è così. È vero che ci sono nuove generazioni femministe, sono molto interessanti. Io non so se arriveranno a toccare questo nodo dell'aborto, che in America continua a essere uno dei temi più divisivi che ci siano.
Comunque andremo a vedere questo sito feministing.org.
Sì.
Che interessante.
Feministing.org è un sito che è nato oramai da più di 10 anni, è stato fondato, comunque diretto a lungo, da questa Jessica Valenti, la quale, questa è una notazione interessante, l'anno scorso ha lasciato la direzione del sito alle altre perché ha deciso che era diventata troppo vecchia.
Brava, brava, brava.
E ha lasciato.
Va bene.